Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Marisa Vallone, regista del film La Terra delle Donne, al cinema da giovedì 27 aprile 2023. Ben trovata.
Grazie, grazie.
Che racconto è?
Parla di una Sardegna rurale che è ancora legata ad antichi riti e il nostro personaggio Filela è nata settima, quindi è destinata a essere la strega del villaggio, cura i malefici, fa nascere i bambini, tutti i bambini tranne che i suoi, perché lei invece non può averne, nessun uomo potrà toccarla perché lei è una disgrazia. Quindi parliamo di una vita sottomessa alla volontà di questa società superstiziosa in cui vive, in cui sembra impossibile ribellarsi, però qualcosa cambierà quando ci sarà un incontro con una giovane donna che entrerà nella sua vita e porterà una piccola innovazione, un senso di ribalta.
Come nasce tutto?
Questo progetto nasce sicuramente dall'urgenza di testimoniare l'amore di Paola Sini, che è appunto la produttrice e che ha ideato il progetto, poi abbiamo collaborato alla sceneggiatura in questi anni, però lei voleva testimoniare il suo amore per la sua terra di origine, che è appunto la Sardegna. Questo incontro, come diciamo noi, casuale ma non troppo, è stato più che altro suggellato da un comune sentire rispetto alle nostre origini e radici, anche se io sono pugliese. Abbiamo trovato in realtà una grande affinità in quelle che sono le caratteristiche più forti delle nostre terre, però qui da subito abbiamo condiviso il desiderio di allargare il campo il più possibile e rendere questa storia universale, perché questo progetto nasce in realtà dall'urgenza di affrontare i temi che riguardano la vita di ogni donna, perché noi sentirci dire sempre e comunque quello che dobbiamo fare in relazione al nostro corpo, al nostro spirito e soprattutto in relazione al tema della maternità, che è uno dei temi principali del film che affrontiamo appunto declinando la maternità in varie forme, in tutte quelle possibili.
Che caratteristiche avete dato a questo universo contadino?
C'è sicuramente la forza ancestrale, c'è una grande spiritualità, c'è una convivenza tra spiritualità pagana e spiritualità ufficiale, quella cristiana, e c'è sia un conflitto che una convivenza tra le due. Poi c'è questa forza delle tradizioni che ha la sua bellezza, la sua poesia, ma che in alcuni casi, se seguita ciecamente senza lasciare che si evolva, porta a schiacciare quelli che sono gli individui. Quindi ci sono dei condizionamenti esterni a più livelli. Il primo è quello più vicino a noi, che riguarda la famiglia, il primo involucro capace di forgiare la nostra identità, il nostro senso critico. Al contrario, se la famiglia non è evoluta, riverserà poi sul soggetto quelle che sono le proprie aspettative, che sono legate alle aspettative degli altri, quindi generando una forma di alienazione identitaria, se così possiamo dire.
E la vostra donna come si relaziona a questo ambiente?
È una donna che subisce, almeno nella prima parte, ecco, il setup della storia è questo, perché non possiamo non tener conto di quelle che sono le nostre radici storiche. Reagisce con la sottomissione, con la sofferenza, con l'accettazione di un'altra identità che è diversa dal vero sé. E la verità è che poi a un certo punto questo mondo crolla, perché è fatto di finzione, è fatto di un'infelicità che sicuramente non porta a nulla di buono. Quindi a un certo punto c'è la necessità di liberarsi di questa crosta superficiale e cercare quella che è veramente la propria identità, il proprio desiderio. A volte purtroppo succedono delle cose forti dall'esterno che devono in qualche modo rompere gli schemi, e quindi non sempre si riesce a fare questo percorso in maniera solo positiva. Purtroppo bisogna passare anche attraverso il dolore a volte.
Come affronta questo percorso di liberazione?
Questo progetto si è sviluppato nel corso di vari anni perché ci abbiamo messo un po' per realizzarlo e quindi è cambiato un po' anche con noi che nel frattempo siamo cresciute. È un progetto che ci ha visto diventare da giovani donne a donne. Io nel frattempo personalmente ho anche vissuto una maternità, quindi chiaramente la nostra visione rispetto a questi temi è cambiata negli anni. Inizialmente avevamo un desiderio di raccontare una vendetta molto forte, perché comunque dentro di noi, dentro ogni donna c'è una rabbia che ribolle, c'è la voce che c'è in tutte noi che comunque ci dice tremate, tremate, le streghe sono tornate. Perché i torti subiti nella storia sono troppi, ci tormentano dal passato, purtroppo tormentano ancora il nostro presente, lo vediamo in ogni parte del mondo, lo vediamo purtroppo ancora oggi. Però in qualche modo ci siamo resi conto del fatto che il tema della vendetta è tutto mascolino, cioè non è probabilmente la via giusta per affrontare una reale emancipazione. C'è bisogno di fare una pulizia di sentimenti, quindi quello che abbiamo cercato di fare è trasformare la rabbia in una calma e pragmatica lucidità, un ascolto empatico. In questo senso abbiamo cercato, almeno personalmente è quello che cerco di fare anche nella vita per quanto possibile, nel piccolo, una progressiva, inesorabile rivoluzione zen, quindi cercare di portare bellezza e armonia nei luoghi dove c'è sofferenza e dolore. E questo è quello che più o meno ho cercato anche di raccontare attraverso questi personaggi, anche nella messa in scena, nella ricerca poi di una cinematografia che fosse il più possibile anche trascendentale, quindi cercare di andare al di là dei contrasti, dei dolori e cercare una soluzione di armonia e bellezza.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Esiste innanzitutto il nostro sito web che è la terra delle donne film.com, il distributore Adler Entertainment, ci sono i nostri canali social Facebook e Instagram, e quindi appunto l'uscita del film è prevista per il 27 aprile, ma inizieremo dal territorio sardo, che è appunto la splendida terra che ci ha ospitate durante i set per questo viaggio, e arriverà sul restante territorio nazionale a partire dall'11 maggio, quindi Roma e tutte le altre città.
Il film La Terra delle Donne al cinema da giovedì 27 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Marisa Vallone. A presto!
Grazie mille.
Con Marescotti Ruspoli, regista del film Amusia, al cinema da giovedì 27 aprile 2023. Ben trovato.
Ben trovati.
Che storia hai raccontato?
Ho raccontato la storia di due ragazzi che partono lontani e si avvicinano, quindi due opposti che si attraggono, e la storia di una mancanza di comunicazione che via via diventa invece uno scambio di comunicazione.
Come nasce il progetto?
Io stavo leggendo un libro che si chiama Musicologia di Oliver Sacks, è un brillante scrittore e psichiatra inglese, ma cresciuto professionalmente a New York. Uno di questi capitoli, appunto, del libro Musicologia si chiamava Amusia e parlava di questa malattia cerebrale che impedisce a chi ne soffre di sentire la musica, e subito pensato che potesse essere un argomento molto interessante da approfondire a livello cinematografico.
Come hai pensato la realizzazione?
Ovviamente è un processo graduale, però in primis ho pensato a che taglio dare alla storia, e dato che comunque è un progetto ed è una sceneggiatura che si sviluppa durante la pandemia, essendo circondato da un clima ovviamente tragico, malinconico, sapevo di non voler dare alla mia storia un taglio drammatico, perché comunque c'era anche da parte mia il pensiero che una malattia come la musia potesse scaturire in un'esistenza piuttosto grigia e tragica, perché una vita senza musica secondo me è una vita abbastanza grigia, però non volevo dare un taglio drammatico al film, quindi la prima decisione è stata quella di dargli un taglio più leggero e quindi di raccontare una storia d'amore, e quindi di porre questa malattia in un mondo che è il suo esatto opposto, quindi in un mondo musicale che è il mondo del protagonista Lucio. A quel punto, dopo il taglio, ho dovuto scegliere il ring, no? L'ambientazione, e l'ambientazione io volevo è forse un'ambientazione un pochino surreale, un pochino onirica, e idealmente uno avrebbe costruito i set dentro uno studio, ma quello era impossibile per un film a piccolo budget come il nostro, e quindi sono dovuto andare alla ricerca di location che mi conferivano quell'aspetto un poco surreale, e questo me l'ha concesso l'Emilia Romagna con le sue lande piatte e la sua grossa concentrazione di architettura razionale. E quindi l'ambientazione è un gioco di pianure e spigoli architettonici. Poi via via, insomma, con gli attori, a pensare poi ai costumi, agli oggetti che rappresentano gli attori, alle musiche, insomma, il solito procedimento bellissimo, che è la parte, secondo me, più ricca di fare questo lavoro, più intensa e più gratificante della ricerca e della minuziosità di fare un film. È composto da tanti, tanti aspetti, ognuno molto importante, ognuno che deve un po' ballare con l'altro.
La musica che importanza ha nella tua vita?
La musica fondamentale, non passa il giorno senza che ascolti la musica.
Per la distribuzione qual è stata la scelta?
Siamo in un momento complicato, forse il più complicato che si possa ricordare, perché il Covid ha messo in ginocchio ancora di più le sale cinematografiche, che quindi sono ancora più selettive nei confronti dei film che scelgono, e quindi questo ovviamente ha un'influenza anche sulle case di distribuzione. Il nostro è un film d'autore, è un film che anche in termini di narrazione ha una narrazione più lenta, un pochino più complicata, che richiede un certo grado di interpretazione, e quindi la ricerca del distributore non è stata semplice, perché ovviamente il distributore fa il suo gioco e noi siamo alla ricerca di un distributore che possa dedicare la giusta attenzione al film che abbiamo fatto. E quindi è stato un percorso, quello della ricerca, complicato, complicato è innegabile, però insomma siamo molto contenti di aver trovato la 102 Distribution, che sta facendo un ottimo lavoro, e non potevamo chiedere di meglio che finire in dei cinema come siamo, come il cinema Troisi, come il cinema Astra, come il cinema Messico, insomma tante, tante sale che sono sale d'essai in città belle. E quindi siamo grati alla 102, perché sappiamo quanto è difficile oggi per il cinema e per le opere prime e per i film d'autore trovare un distributore, quindi siamo molto contenti.
Il film Amusia al cinema da giovedì 27 aprile 2023, distribuito da 102 Distribution. Un saluto e un ringraziamento al regista Mare Scotti Ruspoli. A presto!
A presto, grazie!
Con Vittorio Sclaverani del Museo Nazionale del Cinema per presentare il piccolo festival resistente Primavera di Bellezza. A Torino dal 25 al 28 aprile 2023, 4 proiezioni speciali a ingresso libero per la Festa della Liberazione. Ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontaci di questo evento.
Queste proiezioni resistenti si inseriscono nell'ambito di un progetto più ampio che si chiama Primavera di Bellezza, che è partito il 21 aprile e terminerà a fine mese, e vede la collaborazione di diverse realtà, su tutte quelle appunto dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, del Centro del Protagonismo Giovanile Comala e della Fondazione MERS, insieme poi all'ANPI di San Paolo, dedicato ad Ante Di Nanni, che è un importante giovane partigiano torinese morto per la libertà.
Come nasce l'iniziativa?
Nasce dal lavoro di questi enti che da diversi mesi collaborano insieme per diverse attività, e anche perché il quartiere dove insistono queste proiezioni ha una storia legata alla resistenza particolarmente importante. Rispetto proprio al cinema, abbiamo inaugurato la sera del 25 aprile con la proiezione del restauro della Cineteca di Bologna di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini. Siamo stati alla Fondazione MERS, iniziando una sorta di trittico di autori torinesi importanti che hanno lavorato sui temi della liberazione, e appunto eravamo alla Fondazione MERS con Daniele Gaglianone, che ha fatto vedere il suo film d'esordio, I nostri anni. Ricordo che lui, prima di esordire nel lungometraggio di finzione, ha lavorato tantissimi anni all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, ovviamente fondato da Paolo Gobetti. Tutte le proiezioni sono accompagnate, precedute e seguite da dei concerti di gruppi indipendenti sui temi sempre partigiani. E invece, sempre a proposito di musica, saremo da Comala con Davide Ferrario, che fa vedere il suo film co-diretto insieme a Guido Chiesa, Materiale Resistente, che parte da quell'esperienza di disco collettivo nato un 25 aprile, subito dopo la vittoria di Berlusconi alle prime elezioni politiche che, ahimè, vinse. Invece, sempre da Comala, ci sarà la proiezione di una regista molto interessante che lavora su dei temi che interessano a entrambi, come anche il tema della detenzione, che è Rossella Schillaci, che ricordo che appunto aveva fatto quel film bellissimo che si chiamava Ninna Nanna Prigioniera, che racconta della tragica vita che fanno i bambini negli ICAM, istituti con le mamme detenute. Ma il film che vedremo si chiama Libere, è un lavoro di montaggio sui materiali dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Io trovo che appunto i materiali d'archivio siano sempre preziosissimi, ma il lavoro che ha fatto Rossella Schillaci è davvero prezioso, perché attraverso una struttura narrativa e un montaggio molto innovativo è incredibile come rende vive questi materiali.
Com'è stata la scelta dei quattro titoli?
È arrivata, come dire, molto di cuore, se si può dire, perché Roma Città Aperta non è solo caposaldo del cinema che racconta la resistenza, ma è forse uno dei film più importanti in assoluto della storia del cinema. Poi appunto avevamo a disposizione la copia restaurata e quindi per noi è stato semplice scegliere questo film. E dall'altra invece avere la possibilità, attraverso figure come Daniele Gaglianone, Davide Ferrario, Rossella Schillaci, di autori che non sono tutti torinesi, però sono sicuramente torinesi d'adozione, avere la possibilità di averli presenti, presentare i film e soprattutto farli dialogare con il pubblico.
Questo titolo
è anche un testo di Fenoglio, parte da quello. Anche se quest'anno è il centenario di Calvino, l'immagine guida è molto bella, un collage curato da Ermanno Cavaliere, a parte un lavoro decostruito sui luoghi, pone proprio l'immagine di Dante Di Nanni e di Peppe Fenoglio, quindi è questo il riferimento. Tra l'altro, appunto, il film di Davide Ferrario è co-diretto da Guido Chiesa, che appunto girò Il partigiano Johnny, tratto sempre da Fenoglio.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
È possibile avere tutte le informazioni tramite i canali web e social di Comala e dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema.
Il piccolo festival resistente Primavera di Bellezza a Torino dal 25 al 28 aprile 2023, quattro proiezioni speciali a ingresso libero per la Festa della Liberazione. Un saluto e un ringraziamento a Vittorio Sclaverani del Museo Nazionale del Cinema. A presto!
Ciao!
Con Alex Marenga, uno degli ideatori del concerto Tales from the New Age, lunedì 1 maggio 2023 a Roma, Teatro Tordinona. Ben trovato!
Ciao, grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Raccontiamo cos'è.
Si tratta di un spettacolo articolato che parte dal video musicale, ma che sostanzialmente si sviluppa su tre livelli uscitori. Su una coreografia sviluppata da Valentina Buffone e Hilde Grella, che sono due coreografi che hanno già collaborato con me in passato, con una serie di frammenti di film e di video manipolati e con una serie di voci recitanti e di testi. È lo sviluppo di un'idea che avevamo già portato in scena nel 2013, che si chiamava The Decline of Western Civilization, che avevamo messo sempre in scena al Teatro Tordinona e al Teatro Cantiere, e che si prefiggeva di ritrarre il mondo contemporaneo secondo una visione critica. In questo caso il sottotitolo della rappresentazione è appunto Frammenti dal neoliberismo del XXI secolo, e vuole in qualche modo raffigurare il nostro sguardo su quella che è la situazione del mondo contemporaneo, fra migrazioni, cambiamenti climatici, guerra, intelligenze artificiali, tutta una serie di cambiamenti che il capitalismo ha introdotto nel nostro presente, nel nostro quotidiano, e attraverso una serie di frammenti visivi, testuali e una serie di rappresentazioni gestuali che fanno le danzatrici, e attraverso i suoni della musica elettronica cerchiamo in qualche modo di rievocare.
Quali sono i diversi influssi, le diverse fascinazioni che avete avuto rispetto a questa messa in scena?
Beh, nel senso che io sono partito con l'idea musicale, ho scritto la partitura, la parte musicale, tentando sempre di fare un concept, comunque sia di creare un filo conduttore fra i vari brani, che fossero accompagnati comunque dalle visuals, perché comunque mi diletto a manipolare le immagini attraverso strumenti digitali, e pensavo inizialmente di fare una videoproiezione sulle musiche sostanzialmente, ma poi rincontrando questi artisti che collaborano con me, Stefano Pierpaolo, del film studio, il De Grella e Valentina Buffone, che sono due coreografe che hanno già lavorato con me e collaborato già anni fa in un progetto ancora più complesso che si chiamava Sign of Sound, che è un progetto di danza pittorica multisensoriale, multimediale, che avevamo messo in scena con una regista coreografa che si chiama Fabiana Yvonne Lugli presso l'Accademia Nazionale di Danza. Con questo gruppo di persone abbiamo pensato di sviluppare uno spettacolo più articolato, che sviluppasse una serie di quadri, una serie di frammenti, una serie di momenti nei quali si alternassero diverse riflessioni su quello che è il nostro presente quotidiano, inserendo anche elementi esterni, perché ci saranno anche frammenti visuali, uno di Pierpaolo Pasolini, che in qualche modo interviene sulla parte finale con una riflessione profetica quasi per certi versi, e anche, cosa abbastanza inusuale, una influencer di Instagram che si chiama Lorna Toon, che ospitiamo in una declamazione di un testo di Kathleen Johnson che si chiama Crazy, che è un ritratto abbastanza inquietante di quello che è il mondo contemporaneo e quello che sta ponendo specialmente ai giovani come alternativa di vita quotidiana.
Dal punto di vista musicale, cos'altro ci puoi anticipare?
Dal punto di vista musicale ho lavorato sulle funzioni algoritmiche e probabilistiche di alcuni di questi strumenti che utilizzo, che da un lato quindi non ho realizzato con il computer, tipicamente si fa in questo momento, ma ho utilizzato degli strumenti digitali e analogici hardware che mettono a disposizione dell'autore delle funzioni algoritmiche che permettono una serie di casualità programmabili con le quali l'artista può interagire. Per esempio, su una linea ritmica, anziché ripetere questa linea ritmica per un certo arco temporale nello stesso modo, è possibile per ogni elemento suonato decidere con quali probabilità questo viene suonato e intervenire su questi dati in tempo reale, manipolandone quindi l'esecuzione. Quindi in qualche modo una umanizzazione della macchina attraverso un'interazione tra modelli matematici e persona umana. C'è stata una sperimentazione in questa direzione.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Facebook, cercando l'evento Tales from the New Age, quindi racconti dalla nuova era, e sul sito del Teatro Tordinona e del Film Studio.
Il concerto Tales from the New Age a Roma, Teatro Tordinona, lunedì 1 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alex Marenga, uno degli ideatori del progetto. A presto!
A presto, grazie a tutte e a tutti!
Il regista Stefano Savona, sul suo documentario Le mura di Bergamo, all'interno della rassegna Solo di martedì al Cinema Farnese a Roma, martedì 2 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Cosa hai raccontato?
Posso dire cosa avrei voluto raccontare? Una storia che ancora nessuno conosceva, cioè questa cosa che ci stava capitando. Bergamo era il centro di questa catastrofe che a poco abbiamo visto avvicinarsi, e quindi forse per capire cosa stesse arrivando noi siamo andati a Bergamo dove già era arrivato. Forse se dovessi fare un po' un'analisi a posteriori di quello che abbiamo fatto è stato questo: avvicinarsi al centro di quello che stava già succedendo per capire quello che poi sarebbe successo anche altrove, e capire come si poteva cercare di far fronte ad un qualcosa che non si capiva neanche che cosa era, cioè questa ondata di morte, di solitudine, di paura. E quindi siamo andati lì con questi altri 7 ragazzi, miei ex studenti con cui ho realizzato il film, in maniera incosciente ma con l'idea di andare al centro di dove stava succedendo questa storia, E una volta lì abbiamo cercato piano piano di capire innanzitutto quello che succedeva, innanzitutto di capire come potersi stare in questo centro, perché bisognava proteggersi. Era l'epoca in cui non c'erano nemmeno le mascherine, poi magari uno si dimentica, però c'è stato un momento in cui si sapeva che c'era questo virus e non si sapeva neanche come proteggersi, non c'erano i vaccini, non c'era niente. E però paradossalmente una volta arrivati lì, quindi proprio a contatto con la parte più oscura e pericolosa di questa storia mondiale, abbiamo incontrato delle persone che invece materialmente lo stavano combattendo il virus, perché erano i medici, i volontari, le persone delle forze dell'ordine oppure quelli delle pompe funebri, che erano quelli in prima linea per fare fronte a questa storia. E quindi affiancandoci a loro quasi quasi la paura ci è passata, nel senso che così come loro eravamo troppo impegnati a rendere conto di questa storia, loro erano impegnati a fare il loro mestiere, quindi a cercare di minimizzare quelli che erano i danni del virus. Noi eravamo impegnati a documentare questa cosa e quindi è stato quasi rassicurante raccontarlo da lì, mentre io mi ricordo i giorni prima di arrivare a Bergamo, quando ero ancora a Parigi, i ragazzi invece con cui ho girato erano ancora a Palermo dove avevano la base, e ci chiedevamo e non dormivamo la notte perché dicevamo che cos'è sta storia che stiamo andando a raccontare. Dopo 3 anni quello che abbiamo raccontato è anche la storia di come una città che si è ammalata è riuscita a guarire, non solo dal punto di vista fisico, ma principalmente da un punto di vista anche naturalmente emotivo, ma anche culturale, sociale, come la parola che si era bloccata ha ricominciato a sbloccarsi e come ancora oggi si possa finalmente riparlare di quello che è successo.
Ci sono due elementi secondo me molto importanti di questo tuo lavoro. Il primo è i momenti che hanno creato collettivi e dal basso le tante persone che vivevano la tragedia quotidianamente, che sono stati momenti anche di confronto con la sofferenza e la morte.
Ovviamente filmare la sofferenza e la morte non è facile, cioè io ho filmato in situazioni di guerra oppure le rivoluzioni, comunque delle situazioni molto violente anche, però filmare la malattia più che altro, la sofferenza che è in prossimità della morte, specialmente quella della terapia intensiva, è complicatissimo perché è difficile stabilire una relazione con la persona che stai filmando, se queste persone sono dei malati. Quindi noi abbiamo deciso di concentrarci sui medici, di concentrarci su questi corpi e cercare di ricreare anche attraverso il montaggio delle immagini d'archivio un universo interno legato a questi corpi, proprio per evitare di trasformare le immagini in una esposizione di una mancanza di vita o comunque di un corpo che diventava soltanto una sorta di oggetto che si cercava di rianimare, di riportare in vita. Quindi quello per me è virtualmente infilmabile, quindi abbiamo cercato di ritrovare degli elementi di vita, sia pure diciamo virtuali, perché costruiti a livello della drammaturgia e del montaggio, per cercare di capire che ricordi, che pulsioni, che emozioni animavano in quel momento quei corpi che anche se incoscienti erano ancora dei corpi viventi. E poi dopo questi corpi riacquisiscono la coscienza e quindi si raccontano in maniera molto frontale nella seconda parte del film, raccontano quello che hanno vissuto, e poi nella terza parte del film si raccontano l'uno con l'altro e il racconto diventa in sé la guarigione, perché le persone che nella prima parte sono bloccate in un letto, nella seconda sono ognuna chiusa nella sua camera di un albergo dove sta avvenendo la guarigione, nella terza parte invece sono insieme in uno spazio tra l'altro pubblico, addirittura all'aperto, e si scambiano in qualche modo, ognuno si fa carico anche del vissuto degli altri, e questo è assolutamente terapeutico.
E l'altro, il secondo aspetto che emerge nel finale è la lontananza delle istituzioni, con le celebrazioni ufficiali nel cimitero, la polizia schierata con gli scudi, il discorso scritto, il coro altisonante, tutto mediato da uno schermo da guardare in silenzio.
Sì, perché comunque questa storia l'avevamo vissuta tutti chiusi in casa, non in presenza, adesso c'è il termine in presenza o non in presenza, chi ha sofferto non ha potuto farlo in presenza, e anche nel dopo sembra ancora oggi a volte che ci sia difficoltà a rivivere le cose in presenza, cioè a riviverle insieme in questi momenti anche di ricordo, per cui si cerca di mantenere dei cordoni sanitari, delle separazioni, perché così è più facile controllare. Una delle cose che raccontiamo col film è che invece come una città, una società ritrova se stessa proprio quando si riesce a ritrovare il contatto fisico, la presenza fisica, la vicinanza, cioè quando ci si riappropria anche del fatto di essere istituzione, cioè non c'è più uno da un lato e uno dall'altro lato anche dell'istituzione sanitaria, cioè la cura è fatta anche di relazioni fluide tra il malato e chi cura, e purtroppo con tutti quegli schermi che erano necessari nel momento del Covid sono avvenute delle separazioni. Queste separazioni non contribuiscono alla cura, alcune erano obbligatorie e necessarie, l'importante è che non continuino a esserci anche dopo quando questa storia è finita, perché spesso è quello che è successo anche a volte negli ospedali, certe regole che impedivano a qualcuno di entrare in ospedale durante il periodo del Covid poi sono rimaste, certe cose che prima erano gestite in maniera più fluida invece si sono un po' sclerotizzate in una gestione più strutturata, più bloccata.
E poi si chiude con una nota lirica, con immagini d'archivio in bianco e nero, in cui si vedono scene di comunità, con gesti d'affetto, momenti di festa, di gioia.
Questo è in qualche modo è l'idea che queste generazioni di abitanti della città ritornino. Da un lato c'è la gioia di tutte queste persone, sono immagini di Super 8 e di film di famiglia di varie epoche, quindi c'è tutta la festa della comunità che per mesi non ha più potuto far festa, che ritorna, però subito dopo evidentemente ci si rende conto che sono tutti morti in un certo senso quelli che stanno facendo festa, perché sono le feste di altre epoche, quindi è un po' un ritorno dei fantasmi. Quest'ultima scena è un po' un omaggio a questa generazione che se n'è andata, e anche l'idea che la città sia questo, sia un luogo in cui si può festeggiare insieme, in cui si vive insieme, in cui la folla fa allegria. Dopo un film di persone che a volte sono anche morte da sole, sono state isolate, hanno vissuto le loro paure da sole, è proprio una maniera di sciogliere questo incantesimo.
Ci dai dei riferimenti internet per sapere dove vederlo?
Innanzitutto il sito Fandango, in cui ci sarà sicuramente la lista delle proiezioni, sia io sia gli altri giovani corregisti accompagneremo il film, lo accompagneranno nella zona di Bergamo anche in parte i suoi protagonisti, che vogliono appunto utilizzare il film come una sorta di avanguardia per continuare questo discorso su quello che è successo, e quindi gestiranno a volte anche in proprio dei dibattiti proprio per cercare di capire se attraverso anche la storia del film altri che abbiano voglia di parlare di quello che è successo comincino a parlare, quindi insomma farà un... Spero un bel viaggio.
A presto.
Ciao, ciao a tutti.
Il regista Stefano Savona sul suo documentario Le mura di Bergamo, all'interno della rassegna Solo di martedì al Cinema Farnese a Roma martedì 2 maggio 2023. La regista Tiziana Caminada sul suo documentario Inferno in Paradiso, in proiezione a Roma, ad Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 20. Ben trovata!
Grazie, grazie mille.
Che racconto hai fatto?
Mi sono fatta portavoce di persone che stanno pagando con la loro vita i danni fatti dall'inquinamento e dall'incuria e dalla mentalità del profitto. E in una regione che è stupenda, che è il Salento, quindi persone che vivono un inferno in un luogo paradisiaco, da cui ecco il titolo Inferno in Paradiso. Ho voluto essere la loro portavoce perché quando le ho incontrate ho sentito veramente che si sentono abbandonate dalla politica e dal resto dell'Italia in generale. Si sentono soli, vedono che le cose non avanzano e mi sono detta: ma cosa posso fare io per queste persone, per questi attivisti che lavorano, che soffrono, ma che sono degli ammalati certi e altri sono degli attivisti che cercano di far muovere le cose. E io ho detto: vabbè, io sono regista e quindi posso fare un film che parla di loro, ma soprattutto che lascia parlare loro. E questa idea è nata da un libro, è stato scritto da un italo-svizzero, un salentino, che ho visto per caso in una bancarella in Svizzera, e il titolo francese era Salento destinazione cancro, il che mi ha fatto fare due passi indietro. Cos'è sta roba? E ho cominciato a leggere il libro e ho domandato alla persona che lo vendeva, era una fiera del libro, se per caso l'autore fosse in giro. Mi ha detto: è appena partito, ma sono io l'editore, posso darle il numero di telefono se vuol discutere con lui. Mi ha detto: sì, perché vorrei fare un documentario. Subito mi è venuta questa voglia. Lui ha scritto un eco romanzo dove racconta la storia di due cugini che diventano degli ecoterroristi per disperazione. Mi è piaciuta questa storia perché veramente ha sentito un grido d'amore per questa terra, ma che in fondo il Salento è un piccolo pianeta. Il film è fatto localmente ma respira globalmente, perché la stessa cosa succede anche in Svizzera, in Vallese, nel nord Italia, in Veneto. Sappiamo che il Veneto è inquinatissimo, però là c'è una dimensione di abbandono, e poi dopo descrivo tutti i tipi di inquinamento che ci sono in quella piccola zona, che è 60 km per 120 più o meno. Ci sono stati dei rifiuti portati dal nord e delle ditte come l'acciaieria di Taranto, dove al nord hanno chiuso gli altiforni per trasportarne due di più a Taranto. Quindi è semplicemente, io direi quasi osceno il modo in cui è trattato questo sud. La spazzatura la si può andare a mettere lì, è dagli anni 60 che dura. Ci sono stati dei telegiornali, ci sono state tante denunce, ma ci sono ancora durante la notte camion che arrivano. Quando sono queste discariche chiuse, arrivano lo stesso i camion. Quindi c'è sempre la solita corruzione, la cosa continua, forse meno intensa, ma non direi la stessa cosa per Taranto o per Brindisi. L'inquinamento a Taranto continua, è proprio una beffa, è un insulto all'umanità, perché vuol dire che fanno più attenzione agli 8.000 operai invece di fare attenzione a tutti quei bambini che muoiono di cancro. Come dicono tutti, ci sarebbe tantissimo lavoro, bastasse che lo Stato facesse un'altra scelta. E come dicono le mamme, ne lo dicono tante, questi bambini che muoiono sono degli omicidi di Stato. È forse la cosa che fa più male, è la cosa la più terribile che l'essere umano possa fare. Continuo a essere in contatto con le persone, e quel che mi fa male è che vedo che a Taranto niente cambia, e poi delle persone che ho intervistato e che si erano ammalate, che sono diventate gli attivisti, oggi mi dicono il cancro ha ripreso. E quindi dici, ma insomma, le cose non stanno migliorando. Prima non si sapeva, d'accordo, ma adesso si sa e niente è fatto.
E tra l'altro, tra le persone che sono state tue interlocutrici, c'è chi è scomparso e c'è chi adesso vive sotto scorta.
Sì, c'è chi è scomparso, Luigi Russo, che era un attivista da 30 anni e che ha veramente lottato e ha aiutato molto la gente, è andato da villaggio in villaggio a fare delle riunioni con i contadini, con i rappresentanti del comune, eccetera. 98 paesini del Salento è stato, ha fatto la correlazione fra i pesticidi, per esempio, pesticidi e i cancri. E la gente recepiva benissimo, perché vedevano i morti ma non avevano fatto il legame. Vedevano i morti in casa aumentare il numero dei cancri il 40% negli ultimi 15 anni, è enorme. Però non avevano fatto la correlazione e ascoltavano molto. È chiaro che però c'è un grosso problema in Salento per rapporto all'agricoltura, e che c'è stata un'agricoltura molto abbandonata perché i giovani sono partiti al nord a lavorare, i vecchi si sono trovati da soli e hanno usato dei prodotti, delle medicine, come dicevano loro. Pensavano che fossero delle medicine e hanno avvelenato la terra. Ma non è stata cattiva volontà. Ci sono quelli che lo sapevano, è ovvio. Ma ci sono anche gente che non lo sapevano, che hanno fatto delle scelte sulla solitudine, sull'abbandono della terra, e sono tutte cose che pian piano saltano fuori, perché questo problema della xylella è come un raffreddore che arriva su una polmonite. È ovvio che se ci fosse stato terreno più curato, magari la xylella non avrebbe potuto prendere piedi così, se non ci fossero stati neanche i pesticidi, se non ci fossero state le discariche che hanno avvelenato l'acqua sotterranea, più le industrie che mandano fumi. L'ulivo per me è come un po' il simbolo dell'essere umano. Se l'ulivo muore, che è una pianta molto resistente, vuol dire che c'è qualcosa che non va di grosso. Come dicono tanti agricoltori, se l'albero stava bene, la xylella l'avrebbe vissuta, come noi viviamo col Covid, per dire. Quando stai bene non muori da un virus, ma là il problema è che gli ulivi non stanno già più bene.
E poi c'è una giornalista coraggiosa che vive sotto scorta adesso.
Sì, sì, c'è Luigi che appunto aveva anche lui ricevuto minacce, c'è Marilu Mastrogiovanni che vive sotto scorta, che lei ha denunciato problemi delle discariche, ha denunciato cementerie che bruciavano animali, ha denunciato molte cose. È chiaro che si è fatta molti nemici e ha dovuto partire. E lei effettivamente è una delle persone che ha pagato molto in quel senso lì, perché ha perso la sua libertà, ha dovuto andare su verso più il nord perché lì le minacce erano forti, gli hanno spaccato il cranio al suo cane, sono entrati in casa sua, hanno fatto saltare una bomba davanti alla porta della redazione. Ci sono state molte cose che le hanno fatto che ha dovuto partire, ma lei non smette, è partita ma non smette. Perché dice, finché c'è l'omertà le cose possono continuare, io faccio il mio dovere di cittadina. È un po' quello che ho cercato di raccontare nel documentario, facendo parlare queste persone come Marilu, come Luigi o come questi ammalati che sono diventati come Katia Scarcia, che ha fatto un'associazione che si chiama Altrimenti. Ecco, per me è aiutarli, ma aiutare anche noi che vediamo il documentario a dire, beh, noi cosa possiamo fare? È un invito alla cittadinanza attiva, quello è lo scopo del documentario.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Ho fatto una pagina Facebook di Inferno e Paradiso, e là c'è il riassunto del film, i trailer e le prossime date di proiezione, e mi si può scrivere, perché se qualcuno volesse fare delle proiezioni basta che mi scriva su questa pagina Facebook e si può organizzare. Io sono sempre disponibile, e se fosse che non sono disponibile, beh, si può sempre organizzare una proiezione anche senza di me. Mi piace esserci perché la gente fa domande, però non sono indispensabile. Il più bello è che si possa far vedere il film, e soprattutto nelle scuole, con i giovani, cui tengo in modo particolare.
A presto!
Grazie!
La regista Tiziana Caminada sul suo documentario Inferno in Paradiso, in proiezione a Roma, ad Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 20. Massimo Saccares, co-regista del documentario I 40 anni di Frigidaire, in proiezione a Officine Fotografiche Roma, mercoledì 3 maggio 2023, ben trovato.
Salve.
Che racconto è il vostro?
È un tentativo di racconto, perché insomma raccontare la storia di Frigidaire ci sarebbe voluto moltissimo di più. Quindi c'è stata questa difficoltà di addensare in circa un'ora di filmato i punti salienti, un po' le tappe della storica rivista. È talmente piena di personaggi, di storie, di situazioni che già un'annata di quella rivista sarebbe passata per un documentario, anche perché succede poi tutto il momento sociale, politico, storico particolarissimo che sono gli anni Ottanta, quindi ogni giorno ce n'era una praticamente, no? Dal muro di Berlino all'Aiza. Mille cose politiche, insomma, lotte, brigate rosse, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre poi ai racconti fumettistici, reportage dal mondo, quindi potete immaginare, no? Molto complesso, ecco.
Com'era partito il progetto?
Il progetto era partito dopo una mia visita nella Repubblica di Frigolante e dei colloqui con il direttore Vincenzo Sparagna, in cui poi si è aperto un mondo. Io poi ho l'età giusta, nel senso che io leggevo Frigidaire, e ascoltando Vincenzo e vedendo il loro archivio e il loro museo, io ho detto, oggi ci cazzo, ma salviamo, facciamo una testimonianza di memoria storica, assolutamente, insomma, raccontiamola, cerchiamo di dargli un verso, no? Che non sia soltanto un libro scritto, ma che siano delle immagini, delle viste, perlomeno agli ultimi protagonisti rimasti dai fondatori.
Come avete deciso di strutturarlo?
Non l'abbiamo deciso, non siamo partiti con una sceneggiatura prestabilita, abbiamo fatto in modo che il documentario ci venisse incontro perché non avevamo sicurezza e possibilità e certezza. Già andiamo a intervistare l'avvocato Marazzita a parole, ma non si sa, oppure la Scozza Riatini, oppure altri protagonisti incontrati per strada. Però poi ci è venuta questa idea un po' cronologica, partiamo un po' dal male, dalle fondamenta, per andare a finire poi a Frigolagna, che è l'ultima fase della scelta repubblica immaginaria dell'arte marina.
Chi avete avuto come interlocutori e interlocutrici?
A parte Vincenzo Sparagna, il direttore, poi abbiamo uno dei cofondatori che è Filippo Scozzeri, e poi un grande artista che è Pablo Chauren, abbiamo avuto il contributo esterno a Frigidaire che è Nicola La Gioia, il direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, che pure seguiva con queste vicende, la moglie di Monicelli, oppure alcuni inviati speciali di Frigidaire che siamo riusciti a rintracciare in America, dall'Africa, in occasione dei servizi, queste cose. Insomma, sì, voci da dentro e un po' voci da fuori, siamo riusciti ad assemblare questo nome, insomma, abbastanza esaustivo, devo dire. Pensavo peggio, perché come ho detto non è facile, poi devi confrontarti comunque con una realtà che è talmente densa di persone, di cose, che era sempre il problema, oddio, questo non ce lo metti perché quello poi di, cioè, c'è sempre questo rischio di trascurare, di offendere qualcuno. Caspita, fare una cosa sul Frigidaire non metti a me, sono parimenti importanti nel corso della storia. Però insomma è andata, ecco. Siamo stati sfortunati che all'inizio purtroppo è venuto a mancare uno dei fondatori che era Mattioli, purtroppo proprio nei giorni che avevamo cominciato a lavorare avevamo la chiamata di sentirlo, Vincino, proprio in quel periodo, Perini, un altro grande di Roma, forse queste erano un po' le pietre miliari, no? L'inizio proprio su cui avevamo puntato, ma purtroppo non è così, ma comunque non ci lamentiamo.
Avete utilizzato anche materiale d'archivio, immagino?
Sì, sì, sicuramente, sì. A parte le foto sulle riviste, ma già la redazione loro aveva dei dici, ma Achille, soprattutto foto, con l'archivio. Ah, poi tra i personaggi c'è anche Achille Bonito Oliva, che hanno un ruolo in una puntata molto importante. E quindi tutte foto di questi collegamenti, capito? Archivio soprattutto fotografico.
Che scelta distributiva avete fatto, visto che il documentario è su OpenDDB Distribuzioni dal Basso?
Sì, questa è stata la nostra destinazione, oltre poi a una diffusione in varie proiezioni in tutta Italia che abbiamo fatto. La cosa fortunata è stata che finiti di tirare e montare la cosa, eravamo diventati in pieno Covid, quindi per un anno e mezzo a leccarci le ferite. E quindi vabbè, stiamo recuperando un po' di terreno perduto, però va bene così. Non miravamo a grandi palcoscenici, soprattutto televisivi, perché comunque il format e gli standard del film sono abbastanza autoriati, ma siamo non c'è truppa, non è tutto condito come potrebbe una televisione magari prenderci, però va bene, è stata una scelta che poi tutto sommato ha pagato, perché è stata gratificantissima e ci dà molte soddisfazioni, soprattutto quando vedo i giovani che non sanno niente di Frigidaire, vedono questo filmato, si entusiasmano, vengono a Friulandia e vogliono sapere che la mission è stata coppa, no? D'accordo?
Sì. Risultato compiuto, che impressioni ne hai ricavato da questa esperienza?
Per me, che lo vivevo da lettore, questa situazione, entrare in quel mondo, perché poi c'è una storia nella storia che è dietro le quinte, no? Di questa avventura che è pienissima di irta, di aneddoti, di difficoltà, 140 denunce, l'avvocato Marazzita che sta anche per documentare gli abitisti gratis per tutti i processi, tutti vinti. E quindi debiti, e quindi lo Stato che cercava di levarteli di mezzo a tutti i costi, alla fine è riuscito, ti dico come, insomma, con una storia economica, gli ha tolto i fondi per la carta. Insomma, vabbè, un'avventura, effettivamente, sicuramente mai vista, anche perché una rivista che non ha un committente, non ha una linea di pubblicità, non dipende da nessuno e si permette di dire proprio con una satira molto veloce quello che vuole, e poi pensare quanto volte le mattine, no?
Il documentario I 40 anni di Frigidaire, in proiezione ad Officine Fotografiche Roma, mercoledì 3 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento al coregista Massimo Saccares. A presto!
A presto, grazie. Ci vediamo.
La regista Sophie Chiarello sul suo documentario Il Cerchio, in proiezione a Roma, Nuovo Cinema Aquila, mercoledì 3 maggio 2023. Ben trovata.
Ben trovato.
Che storia hai raccontato?
Io ho raccontato la storia di una classe, di una scuola elementare, di una classe della scuola di Roma, che ho avuto il privilegio di seguire, di stare insieme a questi bambini per 5 anni, dalla prima alla quinta elementare, dal 2015 al 2020. La maestra di questa classe, che conoscevo già perché aveva seguito mio figlio nel quinquennio precedente, ha un metodo didattico che si chiama il cerchio, circle time, che è un metodo che consiste nel sedere i bambini in cerchio, quindi tutti nella stessa posizione senza nessuno che prevarica sull'altro, e impara ad ascoltarsi, a prendere la parola. E diciamo che è un metodo che dovrebbe stimolare l'inclusione. Avevo osservato l'esperienza di mio figlio con questa maestra e mi è venuto il desiderio di entrare dentro al cerchio, di seguire da vicino e di raccontare la vita di una classe, la crescita dei bambini, ma soprattutto avevo molta voglia di vedere il mondo attraverso i loro occhi. Insomma, avevo voglia di mettermi proprio alla loro altezza, all'altezza dei loro occhi con la telecamera e entrare in contatto con loro il più possibile da pari e non da adulto che guarda un bambino dall'alto. E quindi ho partecipato ai cerchi, li abbiamo fatti insieme, sono cresciuta anche in qualche modo con loro e insieme siamo io e i bambini che raccontiamo il nostro modo di guardare il mondo, forse.
È partito tutto da tuo figlio, che racconto ti ha fatto di questo cerchio?
Non è che lui raccontasse molto, è l'esperienza da genitore e anche da rappresentante di classe in una scuola molto particolare, perché poi la scuola in questione, come probabilmente tantissime altre in Italia, però ha fatto dell'accoglienza il suo punto di forza, e perché è su un territorio perché accoglie una mescolanza enorme di bambini di ogni origine, di ogni classe sociale, quindi era interessante osservare come questa unicità riuscisse. Unicità è un termine che non si usa in italiano, ho deciso di usarlo io dal francese perché trovo che rappresenti bene quello che voglio dire, quindi perdona l'inesattezza. All'interno di classi come questa, in qualche modo esiste un micromondo che racconta molto bene il macro, lontano dalle parole degli adulti, della politica, della sociologia, dai dibattiti, no, sui grandi temi, dall'immigrazione alle questioni di genere, al bullismo. Ecco, lì dentro succedeva qualcosa di molto magico, per cui i bambini che all'apparenza sembrano bambini e bambini molto diversi tra loro, in realtà ognuno riesce a esprimere la propria specificità, e quindi le differenze si annullano, esistono, ma non sono più delle differenze ma delle specificità, e si diventa un unico grande gruppo ed è magica questa cosa.
Che esperienza è stata la lavorazione al film, seguire la classe per 5 anni?
È stata da una parte durante le riprese un'esperienza per me anche di crescita, l'ho scoperto dopo, è stata un'esperienza di scoperte mentre lo stavo vivendo, perché poi secondo me noi adulti pensiamo di sapere esattamente quello che è necessario ai nostri figli, ai bambini, quello che pensano, insomma, e in realtà poi ci mettiamo poco secondo me alla loro altezza per capire esattamente chi sono. E la scuola elementare peraltro è una scuola secondo me anche sottovalutata, perché io ho scoperto, forse ho dovuto entrarci per scoprirlo così bene, che è la scuola della formazione tout court, cioè non si impara solo a leggere e a scrivere, i bambini diventano degli individui, cioè è la nascita del pensiero che è interessante, no? Del pensiero autonomo dal pensiero dei propri genitori, e il cerchio permette questo, permette l'elaborazione di un pensiero autonomo, di un pensiero critico, e io ho assistito alla nascita di questa cosa, quindi in qualche modo è come se anch'io lì dentro avessi trovato e capito un po' di più che adulto posso essere oggi, genitore o non genitore che io sia, perché poi si tende a pensare che le questioni che riguardano l'infanzia e la scuola in particolare riguardino poi soltanto i genitori. Io penso che invece riguardino tutti noi adulti, che dovremmo, ecco, batterci per salvare questa scuola. Un po' questa è stata l'esperienza, quindi penso di avere alla fine del montaggio, che è stata una parte appassionante anche grazie alla collaborazione con un montatore appassionato che è Andrea Campaiola, nel quale abbiamo maneggiato 290 ore di riprese e insieme abbiamo camminato su un filo, su un equilibrio molto sottile per non cadere mai nella retorica, cercare di rimanere sempre molto anche delicati, insomma di evitare anche una pornografia dei sentimenti, così con i bambini sarebbe facilissimo, no, cadere in certe trappole. Quindi forse alla chiusura del montaggio ho capito forse un pochino meglio anche chi sono io come adulta e forse anche come regista.
Che distribuzione avrà? E poi ci dai i riferimenti web per sapere le sale?
Sulla pagina Facebook, ma anche Instagram, di Indigo Film, che ha prodotto il film e che lo distribuisce con grandissima passione, devo dire, ci sono tutte le informazioni per poter venire a vedere il film. E venire anche a incontrarmi, perché io accompagnerò il film, lo tengo per mano.
A presto!
Grazie, grazie a te, grazie mille, grazie a voi.
La regista Sophie Chiarello sul suo documentario Il Cerchio, in proiezione a Roma, Nuovo Cinema Aquila, mercoledì 3 maggio 2023. Con Marta, una delle autrici del documentario Brucia ancora dentro. Ben trovata.
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Che lavoro è questo?
È un lavoro che nasce un anno fa in vista del 20° anniversario dell'assassinio di Dax e della Notte Nera di Milano. E nasce da una collaborazione tra l'associazione Dax, di cui io faccio parte, e il FOA Boccaccio. L'idea era di aggiornare il video storico che avevamo utilizzato per raccontare i fatti di quella notte e fare un aggiornamento che fosse in grado di parlare alle nuove generazioni. Quello su cui abbiamo lavorato molto in questi ultimi 10 anni, dal decennale in poi, è proprio il passaggio generazionale rispetto al lavoro di memoria, di lotta intorno al ricordo appunto di Dax. E per fare questo passaggio sembrava indispensabile avere uno strumento nella forma appunto di un video sapesse parlare alle nuove generazioni e trasmettere un po' non solo la cronaca di quella notte, ma che si trasformasse in uno strumento di lotta, di militanza, che raccontasse proprio anche dei processi che sono accaduti intorno alle lotte di questi 20 anni. Quindi non solo si ricorda in questo video le vicende legate all'assassinio di Dax, ma si raccontano questi 20 anni che ci separano da quei fatti. Il risultato ci rende orgogliosi, secondo noi è un video molto efficace, che siamo felicissimi di presentare a Acrobax, che poi è il luogo a cui noi siamo molto legati per ovviamente la questione di Renato.
A proposito di nuove generazioni, raccontiamo un po' la vicenda dell'omicidio di Dax.
Nel 2003, il 16 marzo, una domenica sera, mentre si passeggiava nel quartiere ticinese, quartiere storico, presente radicate in realtà di compagni e compagne, Dax, Davide Cesare, insieme ad altri amici, incontrano questi tre fascisti, una famiglia, in realtà un padre e due figli. C'è un'aggressione con coltellate subito in punti vitali, quindi una cosa molto feroce che non lascia tanto spazio appunto a discussioni, è una vera e propria aggressione. Un vero e proprio agguato che porterà al ferimento grave di un compagno, alla morte di Davide, e successivamente a questi fatti seguono degli scontri con polizia e carabinieri all'interno dell'ospedale San Paolo. Accade appunto che noi, amici, compagni e compagni, che raggiungiamo l'ospedale per accertarci sulle condizioni dei feriti, appena ci comunicano la morte di Dax, cominciano a sopraggiungere pattuglie di polizia e carabinieri. E queste pattuglie poi appunto cominciano a insultare, a provocare, nasce uno scontro, ma uno scontro che degenererà in quello che noi abbiamo definito una piccola Diaz milanese. Cioè alla fine di quella notte conteremo decine di feriti con braccia rotte, denti rotti, molte persone dovranno ricorrere a operazioni chirurgiche per la ricostruzione del viso, quindi operazioni di chirurgia maxillofacciale. Fu un massacro quella notte, fu un massacro perpetrato per impedire sostanzialmente che potessimo dare una risposta militante all'omicidio che c'era stato poche ore prima. Quello che noi abbiamo definito una sorta di repressione preventiva. Quindi di fronte a un fatto così grave, che era tanto che Milano non vedeva un omicidio politico, per stroncare qualsiasi tipo di risposta abbiamo avuto un massacro da parte di polizia e carabinieri verso le persone più vicine ad Dax e all'Orso, che era la realtà nella quale lui militava. Un fatto che ha rappresentato uno spartiacque per quell'epoca e ha segnato fortemente quella generazione di cui anch'io faccio parte. E da lì sono nati poi un sacco di relazioni, un sacco di progetti, ed è anche quello che raccontiamo nel video, di quanto quella notte appunto abbia segnato le nostre vite, ma abbia anche poi mobilitato una risposta che ha creato progettualità, iniziative, azioni, relazioni, ed è questa forse la risposta più importante, quindi di fronte a un assassinio e una violenza di quel tipo, il fatto di riuscire a far germogliare nuove cose, quindi trasformare quell'esperienza in un'istanza vitale di progettualità.
Com'è strutturato il documentario?
Attraverso interviste ai protagonisti dell'epoca, immagini di repertorio. La cosa interessante è che vengono intervistate anche nuove generazioni, perché su Milano comunque appunto questo passaggio generazionale è ormai avviato e consolidato, per cui la memoria di Dax e di quella notte appartiene già alle nuove generazioni, quindi anche loro prendono voce. Quindi c'è, oltre appunto alla cronaca, un'analisi di quello che è accaduto in questi 20 anni, e insomma pensiamo che tutta quella storia che viene narrata poi sia una storia collettiva in cui hanno preso parte migliaia di compagni e compagne, perché alle varie manifestazioni, alle varie iniziative, se penso anche a molte persone qua a Roma, no? Ne sono stati partecipi, anche protagonisti, in particolare a quello che è stato l'appuntamento del decennale, ma anche quest'anno con la grande manifestazione del 18 marzo, che comunque ha portato in piazza quasi 10.000 persone da tutta Italia, su parole d'ordine molto chiare, antifascismo e anticapitalismo, sono un po' il binario sul quale ci siamo mossi in questi anni. E quindi è una storia che appartiene a tutta quella generazione, oltre i confini della città di Milano, oltre i confini della cerchia di amici, compagni e compagne che hanno vissuto magari più direttamente quelle vicende. E un po' il senso è quello di restituire quella storia a una collettività, sicuramente a un futuro, ma anche a chi in alcuni pezzi di questi 20 anni ha preso parte, ha preso voce, ne è stato insomma partecipe attivamente.
Per informazioni ci dai dei riferimenti web?
C'è il sito www.bruciancoradentro.it e la pagina Facebook Bruciancoradentro. È possibile ricevere il video, che è accompagnato anche da una pubblicazione, da un libretto. Tra l'altro, oltre al documentario, sono presenti anche degli extra che approfondiscono alcune tematiche più specifiche, come il rap militante, la questione dello sport popolare con la brigata Dax, poi c'è una parte più di aneddoti, con anche dei riferimenti alla lotta per la casa, più un racconto più approfondito che non siamo riusciti, questi elementi, a inserire nel documentario, quindi abbiamo creato degli extra. L'altra cosa importante è che da questo documentario è germogliato un altro progetto, quindi mentre lo stavamo facendo noi abbiamo raggiunto Roma per intervistare i compagni e compagne di Renato e le mamme di Roma Città Aperta, abbiamo raggiunto Madrid per parlare con i compagni e le compagne di Carlos Palomino, la stessa cosa abbiamo fatto a Parigi per Clément Merici e Atene per Pablo Sistas. Quindi questo sguardo poi internazionale, o comunque che andasse oltre alla vicenda di Dax, ci ha permesso di raccogliere tanto materiale che anche in questo caso non siamo riusciti a inserire in questo primo video, ma che sarà il materiale per un nuovo video che al più presto, insomma, faremo uscire, perché l'idea è che attraverso la storia di Dax riusciamo anche a parlare di altre storie simili che sono accadute in quell'epoca in Italia e in Europa, e intrecciare un filo che riesca a legare tutti questi nomi e queste vicende, che poi peraltro per alcune cose hanno davvero tanti punti in comune. Abbiamo chiuso questo lavoro, è stato molto impegnativo, adesso siamo in giro per fare le presentazioni, anche questo è molto impegnativo perché ci hanno per fortuna chiamato da tante città in Italia e non solo, anche all'estero, perché il video è anche sottotitolato in inglese, in greco, in spagnolo, in francese, e quindi questo ci dà l'opportunità anche di sconfinare. E quest'altro video poi, appunto, speriamo tempo un anno, insomma, di riuscire a ultimarlo per riuscire a portare anche quest'ulteriore testimonianza. Nel creare questo è nato già un progetto futuro.
Il documentario Brucia ancora dentro. Un saluto e un ringraziamento ad una delle autrici, Marta. Un abbraccio.
Grazie a voi.
E a presto.
Un abbraccio, ciao.
Con Flavio e Federico, due dei curatori organizzatori della rassegna Alba Metraggi, che propone il corto Qui con me di Francesca Fallocco a Roma, Casale Alba 2, venerdì 28 aprile 2023. Ben trovati.
Ciao a tutti, ciao a tutte e a tutti. Ciao!
Partiamo dalla rassegna, di cosa si tratta?
La rassegna nasce per dare uno spazio a tutti quegli autori e registi indipendenti che realizzano delle opere e poi devono trovare uno spazio, appunto, per confrontarsi con un pubblico e per mostrare le loro opere. E qui, grazie a Casale Alba 2, siamo riusciti, appunto, a costruire questa rassegna che è mensile. L'ultimo venerdì del mese proiettiamo uno di questi corti.
Ci sono gli autori e c'è un incontro con il pubblico.
Sì, noi abbiamo pensato proprio anche uno spazio che possa essere di confronto tra autori, sia per creare un network per chi lavora all'interno di questo orizzonte, sia anche per vivacizzare il territorio e quindi fare in modo che il cinema diventi anche un'occasione di scambio e di condivisione profondo. Quindi poi anche a fronte magari di corti molto brevi riusciamo a chiacchierare, discutere e confrontarci su temi che poi trascendono il cinema e arrivano anche all'attualità, a questioni che ci interessano.
È una rassegna che sta crescendo di interesse, mi dicevate.
Sì, l'ultima volta abbiamo proiettato il corto di Romolo, per esempio, Romolo Gusmaroli, c'era veramente tanta gente, abbiamo parlato del corto, di droghe, siamo partiti senza grosse aspettative, immaginandoci una realtà molto piccola, invece nel tempo l'iniziativa ha suscitato grande interesse, le persone sono venute sempre numerose e per noi è una grande soddisfazione.
Quali sono gli stimoli più interessanti emersi dagli incontri con autori e autrici?
Il primo livello, le cose proprio importanti che vengono fuori riguardano un po' l'orizzonte del cinema indipendente, che poi tendiamo a dilungarci, e che poi ciascuno di noi ha diverse esperienze e è bello, insomma, condividerle, anche perché viene fuori che ci sono molti aspetti positivi, tra cui la solidarietà, l'assenza di denaro, l'impossibilità di accedere a meccanismi industriali più grandi consentono ai creativi di confrontarci e di essere più liberi. E comunque avere questo tipo di riscontro rappresenta poi un incentivo una motivazione in più per continuare a insistere in un mondo che comunque rimane difficile.
Si stanno diffondendo i festival dedicati al cortometraggio, però mancano sempre momenti di fruizione pubblica e collettiva.
Sì, il nostro focus è proprio sul momento di confronto che magari in molti festival invece è assente o comunque laterale, mentre per noi è centrale. E ci stiamo preparando per una serata finale che sarà il 23 giugno, sempre al Casale Alba, dove appunto tutti i registi che sono venuti da novembre fino ad ora saranno presenti e proietteremo tutti i corti di quest'anno.
Tra l'altro questo è uno degli aspetti che emerge di più dialogando con gli altri creativi e le altre creative. Spesso i cortometraggi non godono della possibilità di essere comunque guardati in una dimensione simile comunque a quella della sala cinematografica. Invece trovarsi poi lì a condividere in mezzo agli altri la visione diventa un'esperienza positiva, bella, e questo diciamo è un sentire generale che per noi dà anche senso al sacrificio e all'impegno che stiamo mettendo nell'organizzare questa cosa, che vuole essere anche un po' un'alternativa rispetto ai festival più noti. Abbiamo escluso per esempio il principio di selezione, consideriamo sempre tempi variabili e lunghi per poter parlare, cambiarci. Questo comunque vuole proprio essere effettivamente un'alternativa.
Francesca, tu proponi il cortometraggio Qui con me, ce lo presenti?
Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio il Casale per la possibilità. Il corto parla di un ragazzo che attraverso un dispositivo elettronico, un QR, rivive dei suoi ricordi del passato e rimane bloccato in questa dimensione del suo passato. È la mia prima proiezione pubblica e sono molto emozionata perché, come dicevano Flavio e Federico, la possibilità di confrontarsi con il pubblico ancora non l'ho avuta e sono molto curiosa di avere dei confronti, dei feedback.
Come era nato il tuo progetto di corto?
Il corto è nato da un'esperienza effettivamente reale, quindi appunto rimanere magari bloccato nel passato per una serie di eventi che sono successi più o meno negativi. E poi ho pensato all'esperienza del dispositivo, vista la condizione attuale della deriva tecnologica.
Qual è stato finora il tuo percorso cinematografico che ti ha portato a questo corto?
Questo è stato il mio primo corto, scritto e diretto. Io ho studiato all'Accademia di Belle Arti Fotografia e Video, quindi inerente ma non del tutto integrato al percorso di cinema. Quindi al momento è più autodidatta, però sto cercando un modo per emergere effettivamente e fare di questo il mio lavoro.
Vorresti continuare con i corti o passare anche ad altro?
Al momento la struttura del corto mi piace molto. Quindi vorrei continuare, però ovviamente spera di arrivare anche a qualcosa di più corposo e magari più lungo.
In chiusura diamo tutti i riferimenti web per i dettagli della rassegna.
Siamo ancora sempre sulla pagina Instagram del Casale Alba 2, appunto Casale Alba 2 su Instagram, e presto ci saranno riferimenti sul sito web e su una pagina dedicata.
La rassegna Albametraggi e il cortometraggio Qui con me di Francesca Fallocco. Un saluto e un ringraziamento alla regista e a Flavio e Federico, due dei curatori e organizzatori. A presto, alla prossima!
Ciao a tutti, ciao! Ciao.
Con Sabrina Baracetti, direttrice artistica della 25esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 21 al 29 aprile 2023, ben trovata!
Ciao a te e ciao a tutti i radioascoltatori da Udine.
Presentiamolo ai neofiti.
In questo caso userei degli aggettivi, cioè nel senso che è un festival divertente, è un festival pop, è un festival dove si incontrano tantissime star, quindi è un festival super cool appunto per questo motivo. E questi tre aggettivi proprio raccontano un po' la storia del nostro festival, che quest'anno appunto compie 25 anni e sono anche in questo caso, nonostante sia passato così tanto tempo, validi anche per questa edizione, perché effettivamente ci si divertirà tantissimo. Il red carpet è particolarmente interessante, per cui è super cool, e poi appunto possiamo veramente conoscere tantissime cose con le quali non entriamo siamo in contatto nella nostra vita quotidiana, insomma, l'abbiamo spiegato anche con conferenza stampa, cioè mi insegna proprio della diversità, cioè il programma di quest'anno, nel senso che è veramente molto ampio dal punto di vista dei generi praticati e rappresentati, dal punto di vista delle storie, delle comunità, delle religioni, degli approcci alla vita, della diversità di genere, anche molto, molto forte anche la presenza appunto della diversità di genere in questa edizione, per cui l'aggettivo che abbiamo usato di più per raccontare questa precisa edizione è proprio quello del diverso, che significa anche per noi asimmetrie tra le varie nazionalità, per cui sì, per un neofita è divertente arrivare a Udine e scoprire come abbiamo fatto noi all'inizio di questa avventura proprio dei percorsi culturali nuovi, diversi, delle terre nuove, cioè più come gli antichi esploratori.
Quante sono le opere presentate e com'è strutturato il festival?
Il festival quest'anno ha 78 film, quindi un numero record. C'è una sezione in competizione che comprende 43 titoli, di cui 12 opere prime. Le donne registe sono molto rappresentate perché sono la sezione competitiva, sono 11, di questo siamo molto contenti, e complessivamente sono 15. La sezione non competition è la sezione retrospettiva, sostanza, che è dedicata proprio a un periodo specifico della storia di questa cinematografia, che va dalla fine degli anni 80 fino alla fine degli anni 90. Quindi ci siamo domandati che cosa c'era prima del FIRST, il FIRST prima del FIRST. Quali erano proprio i punti di riferimento dei registi che noi abbiamo conosciuto in questi 25 anni prima di incontrarli, e abbiamo scoperto proprio in quel decennio molte cose sono successe, molti registi sono considerati come dei mentori per i registi invece che abbiamo conosciuto e abbiamo approfondito in questi 25 anni, quindi è stato per noi un modo per studiare anche un'epoca abbastanza sconosciuta, che appunto fine anni 80, fine 90, poco prima che nascesse appunto il nuovo millennio. E quindi abbiamo 21 titoli all'interno della sezione retrospettiva, tra cui alcuni capolavori assoluti, come non so, Cure, in versione restaurata di Kiyoshi Kurosawa, ma altrettanti film semi sconosciuti, delle gemme proprio da riscoprire, come ad esempio il primo film commerciale di Ryoko Ryuichi, oppure come ad esempio Bloody Morning di Li Shanhong dalla Cina, oppure il primissimo gangster film di Nasir Butr che arriva dalla Thailandia, e posso citare ancora una Uxia Sienna del 1986 restaurato nel 2010 che nessuno ha praticamente mostrato, che si chiama Dust in the Wind, e anche Dust Avengers, un film scritto da Sammy Liang e prodotto a Taiwan. Insomma, ci sono tantissime cose da scoprire in questa sezione introspettiva, che vuole essere anche uno spazio per denunciare il fatto che alcuni capolavori del passato non siano disponibili in versione digitale, né tantomeno in versione restaurata, per cui abbiamo fatto tantissime ricerche, siamo riusciti a mettere insieme tutte le opere di questo periodo che sono restaurate, ma altre tante che non lo sono, per cui vuole essere anche un monito per dire dobbiamo salvare certi capolavori del passato.
Ci saranno incontri con autori e autrici?
Sì, certo, ogni mattina, perché non ci sono i Q&A in sala, ma c'è l'incontro il giorno successivo, sempre al Teatro Nuovo, del centro principale della nostra manifestazione. E poi la novità di quest'anno è che ci sono 4 masterclass che invece si svolgeranno al Visionario, che è il nostro cinema, e che appunto prevedono anche la partecipazione di Johnny To. La masterclass con Johnny To, che torna per festeggiare il 25esimo anniversario il 28 aprile.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Sì, è molto facile, si può prenotare e acquistare il biglietto direttamente dal nostro sito, che è www.fareastfilm.com, e vi aspettiamo.
25esima edizione del Far East Film Festival a Udine dal 21 al 29 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Sabrina Baracetti. A presto!
Grazie, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.